Buongiorno, siamo alla lezione numero 12 del corso di laboratorio di biologia cellulare. Contenuto di questa lezione sono le applicazioni in vivo dei sistemi reporter che permettono, mediante tecniche proprio di imaging in vivo, l'analisi non invasiva in animali modello di processi fisiologici e patologici. Questo, andando alla slide numero 4, ricordando quali sono le caratteristiche, le proprietà dei geni reporter, quindi geni che possono essere identificati o per visualizzazione diretta o mediante un saggio enzimatico, e entrambe queste modalità possono essere utilizzate anche in vivo oltre che nelle cellule. E permettono due diversi tipi di applicazioni a seconda che noi studiamo una proteina reporter espressa a valle di un promotore costitutivo, che quindi permette solitamente di visualizzare una cellula, per lo più un gruppo di cellule nell'organismo, oppure a seconda che noi invece vogliamo fare delle analisi di espressione genica in vivo, e allora il gene reporter si trova espresso a valle di un promotore regolato, quello la cui attività si studia nell'organismo modello. Quindi cominciamo dalla slide 5 a vedere come si realizza l'analisi dell'espressione genica, quindi l'analisi dell'attività di un promotore, in questo caso di nostro interesse, in vivo. Vediamo alla slide numero 6 un'immagine che proprio ci esemplifica la domanda scientifica. Quindi la domanda che noi ci chiediamo è: in quale tessuto, quindi dove e in quale momento dello sviluppo o di risposta a variazioni in determinate condizioni dell'organismo, quindi quando, è attivo, è espresso un gene di interesse? In particolare ci chiediamo quando e dove si trova attivato un particolare promotore che noi stiamo studiando. Come rispondiamo a questa domanda? Rispondiamo con tecniche del tutto analoghe a quelle che abbiamo visto nella lezione precedente, utilizzate in vitro, quindi in cellule in coltura. In questo caso, quindi immaginiamo di avere in mente un certo promotore che noi vogliamo sapere esattamente in quale cellule e in quale momento, per esempio, dello sviluppo embrionale è attivo, e quindi noi cloneremo questo promotore a monte di un gene reporter di nostro interesse, possono essere diversi, adesso vediamo, e con questo non trasfettiamo semplicemente delle cellule, ma utilizziamo questo costrutto per fare un organismo transgenico, quindi faremo un knock-in in eterozigosi, quindi genereremo un nuovo organismo che porta questo gene, a valle del promotore, in tutte le proprie cellule. Ma ovviamente non sarà espresso in tutte le cellule, ma sarà espresso in maniera regolata, a seconda in condizioni fisiologiche o patologiche, quello che stiamo studiando, solo nel tessuto e nel momento in cui fisiologicamente o patologicamente quel promotore è attivato in vivo. Come facciamo a visualizzare questa attivazione del promotore? La visualizziamo proprio perché abbiamo posto un gene reporter a valle del promotore regolato, e quindi potremo osservare e visualizzare l'espressione del reporter nell'organismo in vivo. Quali possono essere i reporter di elezione che vengono scelti per questo tipo di studi. Possono essere, dicevamo, enzimi, possono essere però anche delle proteine a visualizzazione diretta. Un enzima, quindi un reporter di tipo enzimatico che viene solitamente utilizzato per questo tipo di studi, lo troviamo alla slide numero 8 ed è il gene batterico LacZ, molto utilizzato per tanti studi, che codifica per l'enzima batterico beta-galattosidasi. Naturalmente, la beta-galattosidasi possiede un analogo degli analoghi anche nelle cellule di mammifero, quindi immaginando che noi generiamo per esempio un topo transgenico, verrebbe da pensare che ci possa essere un'interferenza con l'attività enzimatica endogena presente in tutte le cellule. Ricordiamo però che le beta-galattosidasi di mammifero, delle cellule eucariotiche in generale, sono enzimi lisosomiali che sono attivi a un pH di intorno a 4-5. Solo nel caso, vi ricordo, della senescenza è possibile riuscire a rilevare anche a pH 6 l'attività di questo enzima, altrimenti non viene rilevata. Quindi a pH 7-5, che è l'optimum per l'attività dell'enzima beta-galattosidasi batterica, noi osserveremo soltanto il gene reporter ectopico, non vedremo quello eucariotico. I substrati che si possono utilizzare per questo enzima sono diversi. E come facevamo anche nel caso del saggio di senescenza, substrati molto adatti sono quelli che generano, una volta modificati dalla galattosidasi, quindi dal taglio del legame beta di galattosidico, generano un prodotto cromogeno, quindi un prodotto colorato insolubile che rimane nella cellula dove il gene reporter è stato prodotto. In particolare, il substrato X-GAL che abbiamo già nominato precedentemente è quello di più ampio utilizzo perché forma un precipitato insolubile blu molto ben visibile, come vedete alla slide numero 9, e in cui cosa si fa? Non si vede in tempo reale perché questo substrato non viene iniettato nell'organismo, ma in questo caso il embrioncino del topo viene colorato con il substrato e quindi un po' come si fa per le cellule e quindi i tessuti che esprimono il reporter appaiono colorati di blu. Quindi, per esempio, qui vediamo due esempi di analisi dell'espressione di un promotore di interesse durante lo sviluppo embrionale, quindi a diversi stadi si osserva dove è espresso, in quali tessuti comincia l'espressione del gene. In particolare, vedete nella figura quella più a sinistra che si vede l'espressione di un gene coinvolto nella formazione della cartilagine delle articolazioni. Naturalmente, per questo stesso tipo di saggi si può anche utilizzare un reporter alternativo, come per esempio una fotoproteina. Questo soprattutto se l'interesse è di non limitarsi a un'analisi dell'intero organismo, quindi un whole mount, come vedete nell'analisi della slide numero 9, ma se interessa di più andare a livello più che tessutale, a livello di singole cellule. Allora si possono scegliere per esempio delle fotoproteine, quelle che abbiamo già nominato, che vediamo alla slide numero 10, e quindi sono reporter fluorescenti. Per analizzare la cui espressione servono tecniche di microscopia. a fluorescenza, quindi deve essere il campione deve essere irraggiato con una luce di fluorescenza incidente. Però, come vediamo alla slide numero 11, in questo caso abbiamo sempre generato un organismo transgenico in cui il promotore di interesse, in questo caso si tratta di un neurofilamento, il gene per il promotore del gene per la proteina nestina, che è un neurofilamento, è stato inserito in eterozigosi generando un animale nocchino, un animale transgenico. In questo caso, quando il promotore della nestina è attivo, viene prodotta la proteina IGFP clonata a valle sotto controllo di questo promotore e mediante microscopia a fluorescenza sarà possibile osservare l'espressione del promotore, l'attivazione del promotore. In questo caso, sempre alla slide 11, vedete che le applicazioni però sono di spettro più ampio, perché è possibile l'analisi in whole mount, in questo caso in live, quindi posso osservare lo stesso embrione durante lo sviluppo, perché la proteina è espressa e può essere analizzato l'intero organismo in live, ma questo tipo di reporter permette un'analisi anche a un livello a un livello maggiore, come esemplificato nella slide numero 12, perché scegliendo di analizzare l'espressione del reporter mediante microscopia a fluorescenza intravitale si può arrivare al livello della singola cellula, quindi all'interno del tessuto osservare singole cellule. Per cui per analisi in cui interessa osservare l'espressione, l'attivazione di un promotore nei singoli tessuti, per esempio in risposta a particolari interazioni cellula-cellula oppure a particolari stimoli, magari ormonali, per esempio, e così via, allora sicuramente l'impiego del reporter fotoproteina è preferibile a quello del reporter enzimatico, perché permette di analizzare in live, in tempo reale, a livello anche all'interno del tessuto, quindi di singole cellule. Peraltro è possibile naturalmente anche analizzare contemporaneamente più geni, osservando quindi contemporaneamente diverse fotoproteine, quindi per esempio un promotore clonato a monte della GFP che identifica l'espressione di un gene e in combinazione un secondo promotore o gene clonato a monte di un'altra fotoproteina, per esempio RFP, in modo da osservare in due diversi colori, due diversi range di fluorescenza, l'attività di due geni che in qualche modo interagiscono. Naturalmente, come vediamo alla slide 13, l'utilizzo sia di reporter enzimatici sia soprattutto di fotoproteine diventa molto utile e importante quando invece di analizzare l'espressione di un gene si voglia invece analizzare la localizzazione di una proteina di interesse. In questo caso, di nuovo, si procede esattamente come per un'analisi in vitro, clonando il gene che codifica il CDNA, che codifica per la proteina di interesse, in fusione, questa volta non sotto il controllo, in fusione con il CDNA per la fotoproteina, per esempio GFP, che in questo caso sarà posto sotto il controllo di un promotore costitutivo, perché non stiamo più studiando promotore, in questo caso, ma stiamo studiando una localizzazione di una proteina. Localizzazione di una proteina può anche essere un tramite per studiare la localizzazione nell'intero organismo o nel tessuto di una cellula che viene marcata, una o più cellule che vengono marcate, e proprio grazie all'espressione selettiva di quella fotoproteina. Come possiamo ottenere questo risultato? Per esempio, ci sono due possibilità. Possiamo generare delle cellule che portano il reporter fluorescente, come mostrato in figura 13, e poi trapiantarle in un animale modello che sia in grado, singenico, che abbia lo stesso background genetico e che sia in grado di ricevere il trapianto, di non rigettarlo. Oppure possiamo anche generare un intero organismo transgenico, come quello che abbiamo fatto prima per studiare il promotore, in cui certo il gene sarà presente in tutte le cellule, ma in questo caso lo porremo sotto il controllo di un promotore regolato che si sa essere espresso solo in un ben determinato tipo cellulare. Un esempio di ciò lo troviamo alla slide 14, in cui, per esempio, si può identificare un granulocita. Sì, qui c'è un video che, se ritrovo, vi caricherò. Grazie all'espressione molto forte in questa proteina, in questa cellula di una miosina fusa alla GFP. Ci sono degli esempi anche più di espressione molto più ristretta in cui si pone la fotoproteina di fusione sotto il controllo di un promotore proprio espresso in un ben determinato tipo cellulare, quindi in uno specifico tessuto. In questo modo, quindi, non identifichiamo tanto una proteina, non ci interessa tanto identificare la proteina, ma usare questa proteina come sistema, come mezzo per visualizzare l'intera cellula che la esprime in un tessuto. Quindi, in questo esempio della slide 14, si osserva il movimento del granulocita che è fluorescente perché è pieno di miosina fusa alla GFP e mediante microscopia intravitale in live, quindi si può osservare per esempio il reclutamento, la chemiotassi di proteine e di cellule come queste del sistema immunitario a un sito specifico, quindi in risposta a un segnale di tipo infiammatorio e così via. Su questo stesso tipo di ragionamento, cioè quello di utilizzare il reporter fotoproteina espresso da delle cellule per localizzare in vivo particolari gruppi di cellule, possiamo in generale fare un'analisi non invasiva di trapianti, come mostrato alla slide numero 15. Come vi potete immaginare, visto che abbiamo già parlato di questo argomento in precedenza, questo è un sistema ampiamente utilizzato quando si voglia studiare lo sviluppo e la progressione tumorale in vivo, quindi immaginando di trapiantare un certo numero di cellule tumorali provenienti da un esperimento e di volerne analizzare la crescita, la sopravvivenza, la colonizzazione di altri tessuti lontani in vivo, quindi soprattutto questi sono gli studi che si prestano per l'analisi di tumorigenesi e di metastasi in vivo. Allora, in questo caso si generano le cellule stabilmente trasfettate con il reporter, per esempio fluorescente, con la fotoproteina, come mostrato alla slide 16, e poi si utilizzano per trapiantare queste cellule nell'organismo recipiente. Questo lo vediamo alla slide 16, quindi gene reporter, che può essere la fotoproteina, ma adesso vediamo non necessariamente, clonato a valle di un promotore a questo punto costitutivo forte, un citomegalovirus, non un promotore endogeno, allo scopo di far esprimere alle cellule del trapianto quanto più possibile del gene reporter, in modo da visualizzarle facilmente in vivo nei tessuti. Quindi queste cellule così trasfettate, possono essere frequentemente trasdotte con un virus oppure anche modificate mediante CRISPR-Cas9, allora si possono trapiantare, come abbiamo già visto e come trovate riportato di nuovo alla slide 17, possiamo trapiantarle in diverse sedi anatomiche a seconda di quella che è il tipo di studio di analisi. Quindi possono essere trapiantate in sede sottocutanea per poter visualizzare la crescita, l'espansione della massa tumorale facilmente, e questo si fa per esempio quando si vuole analizzare l'effetto di un trattamento nello stesso animale su una massa tumorale. In questo caso possiamo fare delle iniezioni sottocute nelle zampe posteriori, a livello delle zampe posteriori nell'animale, quindi vedete bilaterali nella stessa posizione, stesso numero di cellule, e una delle due viene trattata oppure viene sottoposta a una qualche modificazione delle cellule, mentre l'altra no, e quindi si confronta nello stesso animale recipiente l'evoluzione della malattia. Questo è vantaggioso perché il trapianto, a seconda dell'animale recipiente, può avere diversi esiti, sicuramente c'è una notevole variabilità. Invece in questo modo si può confrontare nello stesso animale due diversi trattamenti. Se invece si vuole studiare in maniera più realistica lo sviluppo, l'evoluzione tumorale, allora il trapianto viene effettuato in sede ortotopica, per esempio, per capirci, per il tumore alla mammella viene trapiantato nella sede mammaria il tumore. E ancora, come avevo già detto nella lezione sullo studio della trasformazione neoplastica, invece, quando si voglia analizzare la disseminazione, si possono fare invece delle iniezioni intravenose, come per esempio nella vena caudale o altre vene più facilmente raggiungibili. Alla slide numero 18 vediamo quindi l'immagine in vivo, in particolare qualcosa di simile a quello che ho mostrato nello schema precedente, in cui si confrontano l'evoluzione di due masse tumorali separate. Immaginiamo che in una ci sia un gene X e nell'altra non ci sia, per esempio, e si vogliono nello stesso tipo cellulare e si vuole confrontare la crescita tumorale nello stesso animale. Quindi per visualizzarle entrambe facilmente, per esempio, il tipo cellulare A viene marcato con un reporter che ha fluorescenza rossa, RFP, mentre il tipo cellulare B con il trattamento B viene marcato con, quindi inserito nelle cellule, un reporter diverso, per esempio GFP, così sarà sempre facile distinguerli in maniera inequivocabile. Vedete alla slide 19 anche che ha un'analisi più di maggiore dettaglio, quindi con la microscopia a fluorescenza intravitale, è possibile anche arrivare al livello delle singole cellule e di come queste sono colonizzano, in questo caso si infiltrano nel tessuto ospite e così via. Oppure magari possiamo analizzare la morte cellulare anche di queste cellule in vivo e qualsiasi cosa ci possa servire per rispondere alla domanda scientifica. Oltre all'utilizzo di fotoreporter, ancora più utilizzato nel caso degli studi di tumorigenesi e metastasi in vivo, sono invece reporter enzimatici che si possono utilizzare in vivo, quindi un'analisi non invasiva, e naturalmente in questo caso parliamo della luciferasi, quindi del reporter che abbiamo visto la lezione precedente, utilizzato in vitro. In questo caso non lo usiamo per studiare l'attività del promotore, ma lo usiamo invece per marcare delle cellule. Quindi in questo caso cellule tumorali da trapiantare sono trasfettate o infettate permanentemente con un reporter che quindi esprime la luciferasi a valle di un promotore forte costitutivo e vengono quindi trapiantate nell'animale e l'attività enzimatica della luciferasi si può visualizzare anche in vivo, in live, quindi senza sacrificare l'animale, e permette di quindi analizzare nel tempo l'evoluzione tumorale o la metastasi. E ovviamente in questo caso non stiamo parlando di microscopia fluorescenza, stiamo parlando di chemiluminescenza, quindi l'animale dovrà essere fornito il substrato, la luciferina, in modo che l'attività della luciferasi sia visualizzabile mediante chemiluminescenza. Solitamente questo substrato viene iniettato nell'animale, non ha una durata molto lunga, dopodiché l'animale viene posto in una piccola cameretta oscura e mediante una videocamera è possibile rilevare l'immagine della chemiluminescenza emessa e anche quantificarla in vivo, come vediamo alla slide 21. Quindi alla slide 21 vedete che tanto maggiore è il numero di cellule tumorali in una sede, tanto maggiore, tanto più forte sarà l'emissione della bioluminescenza prodotta dal reporter luciferasi. E infatti in questo caso il trapianto avviene a livello dell'arto posteriore e quindi vedete l'intensità, il segnale rilevato come rosso, maggiore intensità, si trova nella sede dell'impianto e via via che si ingrandisce la lesione neoplastica si vede il propagarsi del segnale, ma con un numero minore di cellule. Quello che si vede anche la comparsa di una lesione secondaria in un'altra sede, e quindi si possono visualizzare le metastasi. Volendo, anche in questo caso si possono utilizzare reporter multipli, per esempio si possono utilizzare le diverse luciferasi, quindi noi abbiamo visto la volta scorsa luciferasi di lucciola, luciferasi di celenterato, ma ci sono diversi organismi da cui sono state clonate diverse luciferasi, per cui è possibile osservare contemporaneamente, cioè uno di seguito all'altro, un po' come facevamo in vitro per le cellule, l'espressione di questi diversi reporter. Quindi vengono iniettati sequenzialmente i diversi substrati specifici per i vari enzimi. E quindi si aspetta che il substrato numero 1 sia smaltito, dopodiché si può iniettare il secondo in modo da avere l'analisi dell'emissione di luce. Bene, con questo argomento io ho terminato le lezioni di tipo teorico su tutte quante le varie tecniche di biologia cellulare, per cui le prossime lezioni saranno tutte quante in live, appunto, per rimanere in tema, e in particolare i prossimi due lunedì sicuramente faremo lezione il lunedì alle 11 come da orario in live streaming con la piattaforma Microsoft Teams. E queste lezioni saranno più applicative, per cui gli esempi che farò prenderanno spunto, anzi utilizzeranno le tecniche che ho spiegato durante queste 12 lezioni per rispondere a delle domande scientifiche. Quindi la lezione partirà non tanto dalla tecnica quanto invece dal problema biologico, e vedremo insieme quali tecniche si possono utilizzare per rispondere, per risolvere il problema scientifico. Quindi partiremo da lunedì prossimo con degli esempi molto semplici, per poi continuare invece con degli esempi più articolati, quindi con la possibilità di rispondere a dei problemi scientifici più complessi. E nella prima lezione, io, come ho scritto anche nella comunicazione, siete incentivati a partecipare e a provare a rispondere, a risolvere le domande scientifiche, che comunque saranno molto molto semplici. E poi soprattutto nella lezione successiva o più avanti, vediamo, vorrei organizzare la vostra partecipazione in maniera più attiva. Questo perché questo corso non vuole essere un elenco di tecniche, ma invece un toolbox di risorse da utilizzare però in maniera razionale per rispondere a delle domande. E questo, vedrete, sarà anche il leitmotiv dell'esame. Quindi ne parleremo in dialogo lunedì, ma anche nell'esame io non, di solito non è che chiedo solo di elencare delle tecniche, ma come vedrete dalle domande di autovalutazione che comincerò adesso a mettere su Moodle, proporrò delle domande a cui sarà possibile rispondere in diversi modi alternativi, utilizzando le tecniche viste finora. Per cui l'appuntamento è per lunedì e arrivederci.